Secondo appuntamento dell'anno con Solidarietà Veneto, Fondo Pensione e con il nostro interlocutore, voce ormai nota alla radio, quella del dottor Paolo Stefan. Ben ritrovato Paolo, ben ritrovato a Radio Più.
Ben ritrovato a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, ma direi di partire col nuovo anno, no? Il nuovo anno ci ha visto davvero tutti euforici. Abbiamo visto le borse in ripresa, abbiamo visto i mercati alla riscossa, ci siamo chiesti, sarà un fuoco di paglia?
Allora, piedi per terra direi, perché sì, effettivamente le borse nel mese che si è appena concluso si sono risollevate in maniera anche consistente, stiamo parlando di rialzi nel mese attorno al 6-7-8%, poi abbiamo visto anche maggiore tranquillità sui mercati obbligazionari, quindi in salita anche quelli, per cui noi non abbiamo ancora oggi la chiusura dei dati di gennaio, ma possiamo già dire che gennaio sicuramente sarà un mese positivo. Però gli ascoltatori ricorderanno che è ormai da luglio dell'anno scorso che i mercati vanno su e giù, come si dice dalla mia parte, come i fagioli, no? Nella pignata.
Sì.
E quindi insomma, la volatilità è proprio ciò che ci troviamo ad affrontare da mesi, e ho l'impressione che potrà esserci volatilità anche nei mesi a venire. Con questo non voglio sminuire i risultati buoni del mese, è anche vero che insomma, è importante anche partire con il piede giusto, ci sono dei segnali, dobbiamo dire, a onor del vero rispetto all'anno passato, migliorati. Quindi, dunque, non diamo troppa enfasi, come ogni tanto qualche iscritto ci capita di riscontrare questo tipo di sensazione, no? Più legata agli investimenti di breve termine che a quello di lungo termine. Quindi un buon mese, teniamolo lì e usiamo per la previdenza complementare il solito distacco ragionando nel lungo termine, insomma, ecco.
Quando la BCE parla bisogna sempre stare attenti perché può succedere qualche cosa. Ad esempio, se dice che i tassi di interesse devono aumentare ancora, che cosa succede, dottor Stefan?
Succede che qualcuno pensa che sia una cattiva notizia, specialmente per i paesi molto indebitati, come l'Italia. È un po' il racconto di un mese e mezzo fa, a metà dicembre, la BCE, nell'intento, diciamo così, di frenare la crescita dei prezzi, aveva preannunciato un ulteriore rialzo di tassi dicendo che sarebbero cresciuti in maniera significativa e a un ritmo costante, e tra l'altro anche Christine Lagarde disse che nelle dichiarazioni ci sarebbe stato a marzo di quest'anno anche un cambio di rotta per quanto riguarda l'acquisto da parte della BCE dei titoli di Stato dei vari paesi, quindi pensiamo soprattutto all'Italia. Ecco che a metà dicembre, e questo spiega i risultati dell'ultimo mese dell'anno scorso, questa restrizione, tassi più alti, sappiamo che vuol dire più difficile fare economia, più difficile chiedere soldi in prestito e così via, questa restrizione ha fatto scendere le borse e ha fatto pure scendere il valore dei titoli obbligazionari, tanto è vero che l'ultimo mese del 2022 è stato particolarmente negativo. Ci aspettiamo così che gennaio, come ti dicevo poco fa, possa andare a chiudersi dalle stime che abbiamo, andando a recuperare tutto il ritardo che si era accumulato nel mese di dicembre. Quindi sì, bisogna stare attenti alle dichiarazioni delle banche centrali, perché effettivamente muovono i mercati con grande reattività, ecco.
Avrei piacere di tornare a parlare del 2022, no? È stato un anno particolare, abbiamo visto i rialzi di estivi, quelli di fine estate e autunnali, soprattutto prima di quella parentesi, di quegli episodi prenatalizi. C'è stato un momento in cui anche lei aveva usato il termine tempesta perfetta finanziaria, Stefan.
Ah beh, sì, la mia esperienza professionale non sarà di 100 anni, ma da quando opero a Solidarietà Veneto sicuramente il 2022 è stato l'anno peggiore, perché si sono accaniti sugli investimenti, mica solo di Solidarietà Veneto, di tutti i risparmiatori, tanti fatti particolarmente negativi, tant'è vero che sia gli asset di carattere obbligazionario che le azioni sono scese, hanno perso di valore. Pensiamo anzitutto a febbraio, ormai è passato quasi un anno, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, poi gli effetti sull'energia, quindi la speculazione, l'inflazione, il rialzo dei tassi, insomma mi pare che possa bastare. Questo ha inciso pesantemente sui risultati dello scorso anno, ma insomma forse qualcosa sta cambiando.
Tra l'altro lei ha parlato al passato della guerra, ma purtroppo la spada di Damocle è sempre qui, sopra la nostra testa, è d'accordo?
Ahimè sì, altro che se è qui. Purtroppo si finisce, come dire, per somatizzare, no? questi fatti piuttosto gravi. Un anno fa eravamo con una tensione addosso, con un'apprensione anche per quello che stava succedendo, oggi è tutto normale. Si parla sì ancora di guerra, ma è una notizia di secondo piano, eppure ci sono comunque delle persone che muoiono, quindi questo fa insomma, anche un po' pensare. Detto questo, dal punto di vista finanziario, ecco, i mercati guardano sicuramente meno a quel territorio, a quella situazione. È chiaro che se dovesse esserci un'escalation ci troveremo tutti quanti a dover pagare gli effetti di un evento di questo tipo. Naturalmente l'auspicio è che invece non ci sia nessun tipo di escalation, che piuttosto la situazione rientri. Il fatto sta che i mercati finanziari guardano con meno attenzione questo fronte, e se io devo misurare unicamente in modo oggettivo anche con l'andamento dei valori, degli asset investiti tenendo conto di questo aspetto, mi accorgo che oggi è un problema minore rispetto a un anno fa, e questa almeno per la parte finanziaria è una notizia direi positiva.
Guai all'escalation, ha detto giustamente il dottor Stefan, perché dalla guerra alla crisi energetica davvero è questione di poco, il passo è brevissimo, anche se insomma la buona notizia c'era, no? Abbiamo visto il gas abbassarsi di nuovo sui mercati finanziari, anche se i prezzi sono un po' diversi dal passato.
Sì, diciamo l'effetto forse più eclatante che ha scatenato scoppio della guerra lo scorso anno è il rischio che non arrivassero più le materie prime energetiche, petrolio ma soprattutto gas, all'Occidente, alla Germania, all'Italia, paesi che dipendevano e dipendono ancora da approvvigionamenti esterni. Sta di fatto che insomma, possiamo dire la paura che ci si potesse ritrovare con le imprese chiuse, con gli inverni al freddo e con le bollette anche particolarmente care, ha acceso l'attenzione dei governi occidentali che hanno cominciato a reagire, hanno cominciato a reagire anzitutto diversificando le fonti di approvvigionamento, pensiamo alle ultime notizie che sono apparse sui giornali rispetto ai movimenti del governo italiano, ma pensiamo anche, e questo è un tema interessantissimo, alla questione della sostenibilità. Leggevo l'altro giorno un articolo, Il Sole, che diceva che in Europa quest'anno il 25% dell'energia è stato ottenuto da fonti rinnovabili, e quindi c'è una grande rapidità, soprattutto in alcuni stati, nel modificare l'approvvigionamento energetico nella direzione della sostenibilità. Quindi, scherzando, l'altro giorno dicevo, più che per Greta Thunberg ci sta spingendo per fortuna sulla via del cambiamento in chiave di sostenibilità della nostra economia, la paura di restare al freddo oppure di pagare bollette macroscopiche. Quindi è una buona notizia, siamo solo gli inizi, ci vorranno decenni sicuramente sì, e grandi investimenti per traghettare le nostre economie in qualche cosa che ancora non riusciamo bene a immaginare, ma quantomeno finalmente ci si è mossi. Ecco.
E tutto con l'obiettivo della sostenibilità, che è distante, che chiederà anni e anni di sforzi. Poi c'è l'inflazione. Allora, stiamo parlando con Paolo Stefan, Solidarietà Veneto, Fondo Pensione e Inflazione. Che ci azzecca, Stefan?
Ci azzecca molto, perché ovviamente l'effetto collaterale principale del rialzo del prezzo del gas lo scorso anno è stato esplosione dei prezzi a diverse altezze. Chiaramente se la mia azienda per produrre scatoloni o per produrre pezzi di ferro si trova a dover pagare l'energia molto di più, ecco che probabilmente proverà a scaricare a valle nei prezzi questi aumenti. Pensiamo anche agli aumenti che si ripercuotono sulle catene della produzione alimentare, quindi abbiamo assistito in Italia lo scorso anno, non solo in Italia, in tutta Europa, a un forte rialzo dei prezzi, un'inflazione superiore all'11%, ragazzi, non la si vedeva da 40 anni. La principale causa dell'inflazione nel 2022 è stata sicuramente il tema dell'energia. Quindi qual è la buona notizia? Se la buona notizia per quanto riguarda il tema in senso stretto dell'energia è che quest'anno rispetto all'anno scorso siamo meno vulnerabili, perché i nostri paesi hanno potuto diversificare le fonti di approvvigionamento e stanno investendo sulla sostenibilità. Dall'altra parte, anche dal punto di vista della più generale crescita dei prezzi, che non ci piace, perché sapete che insomma, la crescita dei prezzi deteriora di fatto il potere d'acquisto del mio stipendio, il valore del mio risparmio, eccetera, eccetera. Ebbene, se viene a mancare nell'ambito del processo di aumento dei prezzi il principale focolaio, che è quello energetico, ecco che l'aspettativa è per una misura di inflazione nel 2023 più contenuta rispetto a quella del 2022. Presumiamo che ancora, come dire, non siano stati scaricati a terra tutti i, tra virgolette, danni del 2022, ma già intravediamo, abbiamo visto negli ultimi mesi del 2022 un rallentamento nella crescita dei prezzi, che tra l'altro è anche più marcato negli Stati Uniti, dove si sta normalizzando forse anche la catena di produzione, che ricordiamoci aveva subito dei grossi problemi di approvvigionamento a causa del Covid, quando la Cina, principale fornitore in materie di semilavorati a tutto il mondo dell'economia, si era bloccata per via del Covid, quindi probabilmente si è superato quell'aspetto, viene a mancare l'alimentazione del costo dell'energia. L'aspettativa è, questo è un aspetto positivo per il 2023, il livello di inflazione probabilmente non al 2% come vorremmo, ma sicuramente neanche all'11% come è stato nel 2022, insomma.
Specie tra l'altro quando lei dice nella sua relazione che 11,6% di inflazione significa riportare le lancette dell'economia, come accennava poc'anzi, indietro di ben 40 anni, Stefano.
Più o meno, sì, ero alle scuole medie quando giravano quelle cifre, io ho vaghi ricordi, scale mobili e cose di questo tipo, ma insomma l'aspettativa è che anche grazie agli interventi delle banche centrali che hanno rialzato i tassi, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa, da cui siamo partiti insomma in questa discussione, quello che è successo a dicembre, ci possa essere un raffreddamento dell'economia, speriamo non eccessivo, ma sufficiente a contenere i rialzi dei prezzi. Insomma.
Intanto le banche centrali guardano i tassi di interesse e stanno pensando a cure da cavallo?
Più che stanno pensando, hanno già fatto molto, perché quello che abbiamo visto nel 2022, soprattutto negli Stati Uniti con i tassi al 4,5%, ma anche in Europa al 2,5%, su per giù, considerando che prima eravamo a livelli sostanzialmente di tassi a zero, altro che se è una cura da cavallo, e l'abbiamo ben visto, spiegano questi rialzi gli effetti collaterali sul valore delle obbligazioni presenti nei portafogli degli investitori. Quindi lo ricordo sempre a chi ci ascolta, se oggi la banca centrale dice che da domani, la semplifico, non me ne vogliono gli economisti, ecco, che da domani il BTP nuovo sarà emesso con una cedola del 5% e tu avevi in tasca prima un BTP che aveva una cedola dell'1%, ecco, chi mai vuole oggi quel BTP all'1% se ce n'è uno di nuovo che rende il 5%? Ecco che di fronte a un rialzo dei tassi perdono di valore, perché perdono di interesse, non sono più accattivanti, diciamo così, dal punto di vista dell'interesse, tutte le emissioni che erano sul mercato precedentemente. Quindi questo rialzo spiega le perdite di valore dell'anno precedente, anche se guardando avanti ci dà delle prospettive, insomma.
Allora, detto delle obbligazioni, sarebbe interessante vedere anche in prospettiva che cosa si può preannunciare a questo punto.
Proprio direi un cambio di scenario radicale, perché se dal 2015 ormai, quindi 7-8 anni, ci preoccupavamo, andavamo spiegando che eravamo finiti, noi lo chiamavamo nel deserto dei tassi a zero con una scarsa remuneratività di tutta la componente obbligazionaria del risparmio, ecco che da oggi entriamo in un mondo che somiglia più a quello che abbiamo conosciuto in tutti gli anni precedenti, dove se vai a investire in una obbligazione di una banca, di un'azienda o di uno Stato, anche come titolo di Stato, trovi di nuovo remunerazioni, quindi diventa, se vogliamo, più interessante una parte di investimenti che negli ultimi anni era stata assolutamente messa in disparte, Tant'è vero che molte risorse, molto risparmio si era spostato verso la parte più rischiosa, quindi la parte azionaria, alimentando forse anche qualche elemento speculativo più del necessario. Quindi la buona notizia qual è? Che se un lavoratore, che ne so, prossimo alla pensione, trasferisce le proprie risorse oggi dal nostro comparto, che ne so io, dinamico, o reddito, così, verso i comparti a prevalenza obbligazionaria, come sono il prudente o il garantito, ma insomma, 3 anni fa gli avrei detto, guarda che però ti dovrei aspettare un rendimento pressoché nullo, mentre adesso gli direi, guarda che ti puoi aspettare un rendimento probabilmente attorno al 3%. E si fa presto a vederlo, perché basta guardare, fare i calcoli, diciamo così, tenendo conto dei prezzi e delle cedole che sono previste quest'oggi per strumenti di questo tipo. Quindi questa sì è una buona notizia. Certo, per arrivare a questa nuova situazione di normalità abbiamo dovuto pagare un anno di rendimenti negativi abbastanza pesante, una purga qualcuno direbbe, ma insomma adesso siamo sicuramente più competitivi.
Senza volerla mettere in difficoltà, ma volendo guardare anche i numeri, no? Lei ha accennato al dinamico, al reddito, al prudente, al garantito TFR, ma se andiamo a vedere i risultati dell'ultimo mese dell'anno e li proiettiamo verso il 2023, quali sono i numeri?
Ma allora, come abbiamo forse già accennato anche nella trasmissione scorsa, il 2022 si chiude male per tutto il risparmio, punto a capo, 3 comparti su 4 sono attorno al meno 10%, il comparto prudente meno 6. Mi interessa la prospettiva, cosa possiamo aspettarci per il 2023? Beh, allora, per quanto riguarda la parte obbligazionaria, l'abbiamo già detto, sicuramente un rendimento atteso migliore, quando dico rendimento atteso stiamo parlando proprio di un termine tecnico, cioè i portafogli di comparti come il prudente o il garantito hanno in corpo un potenziale indicativamente di un 3% l'anno circa, quindi questa è una buona notizia. Ovviamente nei comparti reddito dinamico, dove la componente azionaria è più rilevante e quella obbligazionaria è meno rilevante, bisogna cercare di immaginare come andrà l'economia, e qui noi non siamo mica astrologi e previsioni, si fa fatica a farne. Certo. Tant'è vero che abbiamo detto ci sono dei punti di criticità, pensiamo alla guerra, ci sono anche dei punti che migliorano la situazione dello scorso anno, quindi il tema dell'energia, il tema della sostenibilità. Potrebbe essere un anno questo, sì, che ci aspettiamo sicuramente migliore del precedente, di recupero, probabilmente. Non riusciamo a, naturalmente, determinare la dimensione di un eventuale recupero, ma come dicevamo lo scorso anno ai 7.200 nuovi iscritti, diciamo, guardate che qui inizia un periodo buono per cominciare un percorso di investimento, perché si inizia con obbligazioni che rendono in più, azioni che costano meno rispetto a qualche anno fa, e sono due parametri che possiamo tenerci buoni anche per l'anno 21, non per l'anno 21, per l'anno nel quale ormai siamo dentro da un mese, ecco, direi.
Accennato alle iscrizioni, allora abbiamo ancora un paio di minuti, come sta andando con le iscrizioni al Fondo di Solidarietà Veneto, Fondo Pensione?
Molto bene, direi, perché lo scorso anno appunto hanno scelto Solidarietà Veneto 7.200 erotti lavoratori, cittadini del Veneto, 1 migliaio di nuovi iscritti sono nella sola provincia di Belluno, tra l'altro, il 60% di questi sono trentenni, ecco, questo è un dato che mi piace sottolineare, e hanno scelto il comparto dinamico, cioè quello proprio per i più giovani, quello diciamo così più volatile se volete. Ma che scelta è questa? Secondo me è una scelta di prospettiva che non guarda i risultati dell'anno nel breve, e quindi una scelta anche, possiamo dire, moderna. Ricordiamoci che, e questa è un'anteprima se vuoi che ti do, dall'inizio del 2023 i comparti reddito dinamico e prudente di Solidarietà Veneto sono conformati ai principi di sostenibilità ex articolo 8 del regolamento europeo. Quindi gli investimenti che vengono fatti attraverso questi comparti puntano alla maggiore sostenibilità per quanto riguarda il nostro sistema economico. Questi giovani dunque cos'è che hanno scelto? Hanno scelto forse di non guardare all'immediato, come spesso magari viene da fare, ma di proiettarsi nel futuro, scegliendo anche una forma di risparmio che guarda proprio alla sostenibilità e dunque in fondo guarda al loro futuro, non soltanto dal punto di vista dei rendimenti, ma dal punto di vista del che cosa ci fanno questi qui con i soldi che io sto mettendo da parte, ed è una domanda che sarebbe bene porsi sempre più spesso.
E se avete altre domande, c'è il sito internet solidarietàveneto.it, è chiarissimo il messaggio, il tuo futuro previdenziale inizia qui, ricordando i 135.000 lavoratori che hanno iniziato un nuovo percorso di risparmio per il futuro. Grazie Paolo Stefan, ci risentiamo tra un mese, speriamo con buone nuove davvero.
Speriamo assolutamente di sì, ricordo per chi ha bisogno che oltre al sito ci sono anche gli sportelli in giro per la provincia di Belluno, venite a trovarci, vi aspettiamo volentieri. Grazie a tutti e buon mese di febbraio.